Il trattato di semiologia della tinta. Disquisizioni di luce ed ombra sfumate nei colori. La prima cronaca dei Storia Signi. Racconto di Giovanna Gra.
Questo il rapporto di me medesimo, pretoriano sigillo, che cavalcò 40 giorni e 40 notti per consegnare ai vostri atti la prima cronaca dei Storia Signi nell'anno 2000, decine e rotti.
Nell'arcano corridoio di pietra, sandali pesanti fatti di nero cuoio conciato al tannino e con esili fibbie tinte in quella sfumatura porpora cara a Cartagine, levavano e posavano con destrezza le loro suole. Segno di gente risoluta, dagli intenti precisi, dal fato a favore. Così, dunque, avanzavano i cavalieri della Tavolozza presso il Castello dei Venti di Sartagena. Il corridoio era umido, buio, di tanto in tanto illuminato dall'apparizione di antiche torce e pervaso dal tanfo dell'olio bruciato e rappreso che colava oramai da millenni. Le lunghe ombre vegliavano gli antri, evocando echi lontani e sinistri, ostentando l'olezzo di morte di muffa ben intriso nel tufo. Minacciavano così, a loro modo, la presenza di segrete ove molti incapaci ed erranti avevano perduto il loro oriente e con esso l'idea del ricordo, del ritorno e della libertà. Fra i coraggiosi che avanzavano decisi verso il nulla, al centro, le pallide mani di una donna, sporche di viaggio, di umori e di notti insonni, impugnavano l'ampolla ove minute gocce di colore ondeggiavano paurosamente, come se la boccia contenesse in sé vento, rabbia e tempesta. Improvvisamente, la faccia stanca e fiera di Plantilla Bistro venne illuminata da una delle torce lungo il muro. Il frusciare delle divise di cuoio degli erranti, incoscienti ed ignari, rompeva una coltre di silenzi a lungo tessuta fra anni ed eventi. Coltre tesa sull'orlo degli imprevisti, ove ricami di vecchie imprese e altri mondi rimandavano a epici gesti e ad un lavoro di rammendo e di spoletta ben ordito. Del Castello dei Venti di Sartagena pochi conoscevano le mappe, poiché nessuno quasi ne era uscito vivo per poterle tracciare. Nella torre più alta, che dominava il mare, Ateneo Nebula della Chiazza governava incontrastato e feroce. A lui Plantilla doveva chiedere stemma, oneri e onori. Da lui doveva ricevere l'ambita consacrazione dei manuali e delle sue scritture, la vera scienza dei segni. Un viatico solenne per quel colore, l'inchiostro grigio, con cui scrivere quel tanto discusso e conteso trattato della semiologia della tinta. Senza farselo ripetere due volte, Plantilla, scortata dai pretoriani, entrò nella torre dove l'anziano Nebula la attendeva. Due torce ardevano dalla storia dei tempi nell'ampia sala a pianta circolare. Un doppio colonnato lambiva il pallido trono di marmo dove Ateneo sedeva immobile, il viso celato dietro ad un ampio cappuccio, il saio bianco e l'animo perso nella memoria dei giorni passati. I cardini delle vecchie porte cigolarono a lungo prima che queste fossero spalancate. La penombra regnava, avvolta da una nebbia umida e profumata di incenso, di sandalo e d'ambrosia. La giovane donna, per nulla intimorita, esclamò:
«Ave, o Nebula! Dopo arduo navigare, giungo finalmente al tuo cospetto, per essere ammessa alla grande prova. Ecco i libri, ecco il manuale. Concedimi il favore, il tuo favore. Consegnami dunque le ultime erudite regole, affinché io possa esercitare in nome e per conto di coloro che da te mi hanno inviata». L'onorevole Spettro e i pigmenti tutti già attendono quel messaggero che porterà seco la lieta novella.
Ateneo, sempre nascosto dall'ampio cappuccio del vecchio saio di canapa dalla trama incostante, rispose:
Al dunque eccovi, Plantilla Bistro. Mi avevano parlato di una giovane donna, ma la vostra voce rivela tempra, coraggio, determinazione ben oltre la vostra età.
Può darsi, signore, ma non è per discutere del mio temperamento che ho intrapreso questo viaggio.
Ateneo sorrise a quelle parole, ma non lo diede a vedere.
La giovinezza morde il freno, quasi lo avevo dimenticato. So perché siete qui, madama. In effetti vi stavo aspettando.
Davvero? Conoscete già i miei motivi?
Sul volto della giovane, un'ombra di stupore e di inquietudine. Plantilla sorrise al pensiero del vecchio Albus. Un velo di nostalgia l'attraversò, come una nuvola che si dissolve senza pioggia.
Sir Albus White è come un padre per me.
Ateneo, annuendo, si accomodò le pieghe del vecchio saio.
Rebus sic stantibus. Immagino che conoscerete le regole.
Indovinare o morire. Questo è il vostro motto.
Così è.
Sono pronta. Sarete la mia sfinge. Consegnatemi le formule della teoria delle ombre e io risponderò alla vostra letale domanda. Accetto sin da ora il vostro insindacabile giudizio. Se mancherò la risposta, gettatemi pure dalla più alta delle vostre torri. Non meriterò di meglio. Procediamo, or dunque.
Ateneo ebbe un moto di simpatia per quella ragazza.
Perché Albus non l'ha sconsigliata?
Continuava intimamente a domandarsi.
Fanciulla, siete giunta dall'aldilà del mondo per conoscere la teoria delle ombre e le prospettive che esse governa. Non è sapienza per tutti. Si tratta di una conoscenza che viaggia sul crinale dello scibile e della magia. Governare le ombre. S'entra nei domini di Ade.
Quindi ripeté quasi fra sé.
Governare le ombre. Ma senza dubbio è competenza di un dio. Quello che voglio dire, Plantilla Bistro, madama, è che non è da tutti.
Lei gettò indietro la sua lunga chioma di capelli rubini.
No, non è da tutti. Ma possedere le teorie del colore senza le norme della profondità, umana cosa non è. Che dignità potrei mai avere nel regno delle tinte? Ho bisogno di tracce, di segni, di forme per Diana, di icone.
Sta bene. A noi.
Il vecchio si alzò ed incominciò a disegnare nel vuoto, tracciando linee invisibili con le dita.
La prospettiva è quella magia che consente, in uno spazio a due dimensioni, di creare l'illusione della profondità. È un gioco di prestigio fra angoli, un'apparenza dei segni, chimera di punti, inganno delle righe, il gioco fatuo fra le scie, rotte in fuga, punti di vista lontani.
Pendo dalle vostre labbra, signore. Voi siete il custode del mio sapere. Voi, nei secoli, avete dispensato questo sapere. Avete giudicato i questuanti, i viaggiatori erranti, i naviganti curiosi. Voi siete il saggio. Io mi limiterò a vergare quel che ascolto.
Detto ciò, ella estrasse carta e cannuccia e intinse quest'ultima nella preziosa ampolla. Quindi borbottò:
Il saggio vive in una prospettiva senza tempo, diceva Seneca. Buffo, no?
Ateneo attese di sentire la punta della cannuccia che scorreva sulla pergamena, quindi commentò:
Buffo? Forse è proprio quel detto che svela l'arcano. Solo colui che vive in una prospettiva senza tempo può conoscere il mondo illuminato dal sole e quindi l'altro, il suo omologo oppresso dalle ombre. In un gioco di fughe lontane, di storie e ricorsi, di inizio e distanza.
Certo, la prospettiva è il mezzo per guardar lontano.
Complimenti, madama, complimenti. Le vostre parole fanno ampiamente intuire che la materia, quella, l'avete studiata. Prospectivus. Questo della formula è il principio cui l'etimo narra di colui che assicura la vista. La vista, infatti, mia signora, risiede nel passato ed è fatta della pasta della memoria, poiché è dalla memoria che stabiliamo il futuro. Perciò in questi antri, ove io regno, è ancora possibile dubitare con Carneade, ragionare in versi con l'altissimo Aristotele, contemplare gli spazi insieme a Parmenide e patire dell'umido insieme a Talete. Le vedute prospettiche della memoria e della storia non temono il buio e non temono ombre. Ma forse voi volete che io vi dica che è tutta un'illusione? E allora ve lo dirò. La prospettiva è illusione. È quella terza dimensione che non c'è. E dunque, che meraviglia è? E ha costrutto la meraviglia? Ci si potrebbe domandare. Ma, come diceva qualcuno, gli uomini del nostro tempo non hanno forse incominciato a filosofare a causa della meraviglia? È così. È così.
Ella distolse un istante lo sguardo dal suo scritto.
Eppure io ho sentito, ne son certa, parlare i lumi di punti di fuga, di vista, di porzioni di spazio.
Convenzioni. Il campo visivo avrebbe un'apertura angolare pari a 60 gradi? Convenzioni. Questa, in vero, sarebbe la misura dello sguardo dell'uomo e la sua percezione. Ma se io oggi posso immaginare oltre le colonne d'Ercole, oltre Colono, ci sarebbe qualcuno disposto a ricalcolare i miei gradi? No, non c'è. Perché io ho un terzo occhio, quello della visione prospettica della storia dell'uomo. Da lì vedo cose che gli uomini pavidi non avranno mai il coraggio di guardare. Dunque, sono solo convenzioni.
Plantilla ci pensò su, poi chiese:
la prospettiva dunque è un inganno. Ammettiamolo.
Lo è, mia signora. Un inganno ineffabile e arguto. Tutto si posa su una traccia. Questa divide in due il piano di proiezione di un oggetto di cui vogliamo mostrare la profondità. Su questa linea, detta orizzonte, si posano il punto di vista dell'osservatore e due punti di fuga dove convergono le linee che daranno profondità. Se parlassimo di suoni, i punti di fuga sarebbero il luogo più lontano. Il luogo in questa stanza dove muoiono i riverberi dell'eco delle nostre voci. Come un sistema in stereo dove dall'emissione dell'altoparlante di sinistra, la fuga, e dell'altoparlante di destra, l'altra fuga, nasce un suono fantasma nel centro, il nostro punto di vista. L'esperienza poi ci insegnerebbe che spostando il nostro punto di vista o di ascolto, la percezione muta. L'ascolto sarebbe diverso, forse parziale, non bilanciato. Ebbene, è con lo stesso criterio che si muovono le ombre attorno a un oggetto, influenzate dal nostro punto di vista, esse si muovono, si mostrano o si nascondono alla luce.
Plantilla, dominando una ciocca di capelli ribelle, chiese:
e dunque, seguendo queste regole?
Seguendo queste regole, gli oggetti distanti sembrerebbero più piccoli rispetto a quelli vicini. Due binari paralleli sembreranno convergere nell'infinito e il rosso, tendenzialmente, si avvicinerà all'osservatore.
Da cui, per la legge degli opposti, se ogni cosa rossa sembrerà avvicinarsi al punto di vista, devo arguire che ogni cosa blu sembrerà più lontana.
Esatto. Assurdi scherzi della percezione. E come nel suono, in cui le alte frequenze si attenuano se quello giunge da lontano, il nostro l'oggetto diviene più chiaro tanto più è distante e meno nitido.
Plantilla tracciò alcune righe, poi disse:
è dunque legittimo pensare che gli oggetti più vicini sembreranno più brillanti?
È legittimo e consentito.
Dunque la distanza...
proseguì lei fra sé e sé, appuntando il tutto meticolosamente sulla pergamena.
Leva intensità.
Esatto. L'opposto che avviene in un suono, dove aumentando l'intensità di un riverbero si crea l'illusione che arrivi da lontano, ma bada, suoni a parte, queste leggi non valgono per il bianco, che sarà solo leggermente più scuro, ma sempre bianco.
E i dettagli?
Ne porrai numerosi sugli oggetti in primo piano, mentre tenderanno a perdersi quelli che giacciono sullo sfondo.
Più dettagli da vicino, meno dettagli da lontano.
Ma bada, non con rigore matematico. Ascolta cosa disse Leonardo. Delle ombre tu non discerni i limiti e non le farai precise perché la tua opera non sia di legnosa risoluzione.
Oh, beh, certo, certo. Mi domando tuttavia dell'aria.
Egli, Leonardo, ebbe a dire anche di essa, dell'aria, e disse che, poiché l'aria non è un mezzo trasparente, con l'aumentare della distanza dal punto di osservazione, essa rende i contorni più sfumati, i colori saranno sempre meno nitidi e la loro gamma tenderà all'azzurro.
All'azzurro, dite? Ma quale assurdità!
Assurdità della percezione.
E al suolo? E sulla cima? Queste sono le regole dell'illusione, dunque? Io mi domando allora, il mio sguardo, cosa guarda? E mi dico adesso che il mio sguardo è lo sguardo di un'illusa.
Egli tossì, ma apparve sotto sotto un risolino.
Cosa ti aspettavi, dunque? Te lo dissi dal principio. L'unico occhio che vede è quello della memoria, quello della conoscenza, della storia.
Voi come Omero?
Oh, già. Per parlare dei filosofi, avevo dimenticato il Magnifico.
Dovete sottopormi alla prima prova adesso?
Domandò lei con un fil di voce. Lui annuì.
Così è scritto ora che sapete. E se non sarete in grado di rispondere, sarete gettata dall'ogiva della torre più alta.
Avete consigli da darmi?
Quel che disse il grande Giordano Bruno. Che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. Nascendo in questo mondo, cadiamo nell'illusione dei sensi. Crediamo a ciò che appare, ignoriamo che siamo ciechi e sordi. Allora ci assale la paura e dimentichiamo che siamo divini, che possiamo modificare il corso degli eventi, persino lo zodiaco.
Passarono alcuni istanti interminabili. Quindi Ateneo Nebula si dispose per la domanda.
L'acquarello non è verde ma rosso. L'acquarello non è bianco ma violetto. L'acquarello non è ocra ma marrone. L'acquarello non è blu ma...
Per la prima volta i pretoriani che accompagnavano Plantilla Bistro mostrarono una poco dissimulata e crescente agitazione. Plantilla non vi fece caso, concentrata com'era sulla risposta da dare. Attimi infiniti, molto silenzio fratto a distanti d'eternità. Quindi rispose.
Giallo.
Ateneo Nebula non mostrò alcuna emozione. Estrasse da una scatola una pergamena e si accinse a decretare la sentenza.
Lascio la teoria delle ombre nelle vostre mani, signora. Ve la siete guadagnata.
Plantilla esultò, mentre i suoi uomini si guardavano attoniti senza capire.
L'inganno celato dietro alle apparenze. Così ho superato la prima prova. Dunque non erano i colori, ma le lettere doppie il segreto. La doppia L dell'acquarello, ripetuta nella domanda, suggeriva la soluzione di una doppia L nella risposta.
Ateneo annuì e lasciò cadere la pergamena nelle giovani e nervose mani della fanciulla.
Quanto dovevo riportare, ho riportato. In fede, senza enfasi, non risparmiando fiato. Com'è andata, io l'ho raccontata. Così si compì, in memoria di sigillo, la prima giornata. Si ringrazia per la partecipazione Marilisa Carnevali, Antonella Giannini, Stefano Mondini, Oreste Valente.